sì, adesso ne arriva ancora. Buonasera, allora comincerei questa serata dedicata a Epicuro, una giornata splendida ma ghiacciata come quella di oggi. Vedo che comunque non vi ha impedito di essere presenti. Avete già affrontato Aristotele, avete affrontato ancora prima Platone. Con Epicuro ci spostiamo in direzione di quella che è chiamata la filosofia dell'età ellenistica. Quando Aristotele muore, siamo nel IV secolo, 323, l'anno successivo muore, anzi l'anno precedente era morto Alessandro Magno, con la caduta dell'impero e dell'idea cosmopolita di Alessandro Magno si trasforma anche quella che era la vecchia illusione della Grecia classica di avere una sua centralità legata esclusivamente al territorio delle poleis. Con Alessandro Magno si erano allargati i confini dell'idea di mondo greco, si era conquistata la zona della Persia, tutta una serie di grandi città, quelle che oggi sono famose per ben altri motivi, no? Babilonia, Iraq, oggi si chiama Baghdad, e poi fino in direzione dei confini con l'India. Fin lì era giunto Alessandro Magno, che aveva fondato una serie di città con il suo nome, la più importante delle quali è quella che oggi conosciamo come Alessandria d'Egitto. Ecco, quel periodo dopo la morte di Alessandro Magno si chiama periodo ellenistico. Epicuro era nato in Efeso, quindi sulle coste dell'Asia Minore, e quando Alessandro e Aristotele muoiono si trovava in Grecia, più o meno in riferimento era ad Atene, a fare quello che si chiama oggi il servizio militare. Quindi era andato dalla patria, dalla casa d'origine, in Asia Minore, a fare il servizio militare in Grecia. Perché? Beh, perché era figlio di un greco. che era stato trasferito in Asia Minore semplicemente perché si era aperta una colonia e il padre di questo Epicuro, che in grosso modo faceva quello che oggi sappiamo fa un maestro, era stato mandato lì per insegnare ai ragazzini la cultura dei greci, eccetera. Allora il padre è ad Efeso. Nel frattempo Epicuro è ad Atene, ci sta per fare il servizio militare, finito il servizio militare torna ad Efeso, ma è, in quel momento Efeso non è più greca, dunque si trova in pratica senza patria, è costretto a emigrare, è una sorta di apolide, si muove lungo le coste dell'Asia Minore, grosso modo apprende nozioni di filosofia e alla scuola di alcuni maestri, si sanno anche alcuni nomi di costoro, e giunge intorno al 305-306 ad Atene, e ad Atene fonda la sua scuola, che è una scuola particolare. Particolare perché ha in mente quella che era stata, quello che era stato il modello di scuola di Platone, l'Accademia, e di Aristotele, il Liceo, e vuole fare qualcosa di diverso. Imposta tutto il suo lavoro intorno a un gruppo ristretto e affidabile di amici, i quali lo finanziano anche nell'acquisto di una casetta con uno spazio esterno, cosa che è naturalmente molto semplice da immaginare all'epoca, solo che di questo spazio esterno egli ne fa il suo giardino. E da qui il nome della scuola è appunto il giardino. Scuola di Epicuro non si chiama Accademia, non si chiama Liceo, si chiama il giardino di Epicuro. E lì non è che abbia allievi esterni che vengono ad ascoltare lezioni e se ne vanno e poi magari lo aiutano economicamente, pagano le tasse, fanno ricerche di vario tipo, si consultano con lui, eccetera. No, è lui che insegna la sua dottrina. Quindi abbiamo l'immagine non più di un filosofo che si confronta con degli altri in maniera dialettica, in maniera, come dire, tale per cui nel confronto aumenta la ricerca, la conoscenza, ma abbiamo l'idea di un maestro che è una sorta di sacerdote. Cioè che ritiene di essere in possesso di una verità e di un sapere dogmaticamente trasmettibile. Dogmaticamente, cioè i discepoli non, se non sono d'accordo non c'è problema, cambino scuola. Chi frequenta? Appunto degli amici, ma tra questi amici ci sono anche delle persone un po' strane che non erano abitualmente frequentanti e studenti o studentesse di filosofia. Da Platone erano solo i figli di benestanti che andavano, da Aristotele erano gli uomini di grande cultura che si avvicinavano a quel grande sapiente. Da Epicuro ci vanno anche le donne, ci vanno le coppie, cioè marito e moglie, ci vanno anche delle persone che possiamo immaginare essere delle schiave o degli schiavi o delle etere. Quindi sì, ci si trova di fronte a un progetto di filosofia veramente per tutti. Per guadagnare la sicurezza dei suoi frequentatori, dei suoi allievi, quelli che lui chiama i suoi amici, è chiaro che Epicuro deve proporre qualcosa di innovativo, qualcosa di assolutamente forte. E per farlo, ecco che si organizza con una dottrina tale da potersi contrapporre, appunto, anche dal punto di vista della conoscenza e dei contenuti, al suo immediato predecessore, cioè ad Aristotele. Quindi siamo ad Atene, ma ci si contrappone ad Aristotele. E allora adesso io cercherò di farvi vedere i punti salienti della contrapposizione di Epicuro, incominciando da alcuni concetti chiave che ci consentiranno velocemente di organizzare la nostra riflessione. Il primo concetto su cui mi soffermerò è il concetto di sensazione. Sensazione oppure percezione. È una parola che in greco si dice aisthesis, ve la scrivo traslitterando. E che dà in italiano una parola che tutti conoscete e che è la parola estetica. Solo che la parola estetica nell'italiano di oggi, ma anche nelle lingue europee di oggi, risente dell'interpretazione che di questa parola è stata data in epoca romantica, nell'Ottocento. In particolare c'è un filosofo tedesco che si chiama Baumgarten che riadopera la parola estetica, quindi la parola che letteralmente significa percezione, sensazione, in una prospettiva diversa, in quella che è la prospettiva artistica. Quando si parla di senso estetico, quando si parla di dal punto di vista estetico, cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che dal punto di vista di quella che è la mia impressione, che cosa devo dire? È una cosa percettiva, solo che questa percettiva è sentita in termini subito artistici, immediatamente artistici, come se io debba provare immediatamente una emozione. Ecco, in greco sensazione è esattamente questa esperienza, cioè è un'esperienza fisica da cui si determina poi qualcosa di molto preciso, che non è estetico in senso romantico, ma è comunque qualcosa di fisico e psichico insieme. Perché questo è importante? Perché questa parola aisthesis è importante? Che appunto in essa si riuniscono due aspetti fondamentali: l'aspetto fisico, quindi la fisica, e l'aspetto, che adesso con una parola un po' più impegnativa chiamerò etico. Quindi la fisica e l'etica. Per che motivo? Perché se c'è un momento in cui io percepisco qualcosa, quella percezione automaticamente si traduce in una esperienza che è o di piacere o di dolore. Non esiste una percezione, secondo Epicuro, che non lasci un segno, e cioè che non sia un segno o di piacere o di dolore. E se è di piacere non è di dolore, e se è di dolore non è di piacere. L'una esclude l'altra. E se mi piace di più l'esperienza di piacere, ovviamente, eliminare le esperienze di dolore e di puntare essenzialmente al piacere. È chiaro? Un progetto filosofico assolutamente evidente nella sua semplicità. Si parte dalla verifica di quale sia il significato fondamentale, base della vita, e il significato fondamentale è che se cammino e vado dritto sbatto contro un muro, se ho fame devo mangiare, quindi da un aspetto elementare come questo, un aspetto fisico, cerco di immaginare che cosa sia la struttura fisica dei vari corpi e su quello costruisco tutto una operazione che si trasferisce sul piano della azione, dell'agire. In base alle caratteristiche del mio corpo, io agirò in vista del bene del mio corpo, di quel corpo che sono io. Ecco dunque come questa parola sia assolutamente fondamentale. La percezione che determina una strategia di azione. E andiamo subito al secondo punto adesso, vediamo da vicino cosa sia questa fisica di Epicuro. Che cos'è un corpo? Ecco, allora, in quel viaggio di avvicinamento ad Atene, Epicuro si era avvicinato in particolare a una filosofia di tipo materialistico, cioè che al centro aveva la materia, che sulla materia costruiva tutto un pensiero e un sistema. Ora, sullo sfondo sta la figura di un personaggio che si chiama Democrito di Abdera, il quale a noi risulta per primo aveva immaginato che la materia fosse fatta di atomi, cioè di elementi base, dei mattoni base, componendo i quali si realizzassero i corpi. Ecco, quindi questa idea che abbiamo anche oggi della natura del cosmo costruita sull'assemblaggio, sulla somma, sull'unione, sulla separazione di mattoni base, che per noi non sono più gli atomi di Democrito, ma per esempio possono essere le cellule, oppure sono i componenti base delle cellule, eccetera, quelli che compongono il DNA, tutto quello che vogliamo, no? Ecco, questa idea che ci siano cioè dei mattoncini su cui si costruisce tutto è la linea che discende da Democrito. Con Epicuro noi abbiamo la ripresa del pensiero di Democrito, la ripresa della teoria atomistica e la messa a fuoco in termini molto espliciti di che cosa si debba intendere come atomo e quali siano le caratteristiche, le conseguenze di una visione della materia di tipo atomistico. E allora andiamo a leggere adesso il primo passaggio, nel quale tratta da una delle tre lettere che Epicuro indirizza ai suoi amici e che è giunta a noi in maniera abbastanza fortunosa, la lettera a un amico che si chiama Erodoto, è un omonimo del grande storico greco, ma è un'altra persona. Ecco, in questa lettera noi abbiamo la illustrazione della fisica di Epicuro.
sicuro, a dire il vero, ha scritto un'opera strepitosa sulla natura, che si intitola Peri Physeos, cioè intorno alla natura, sulla natura. Questa opera strepitosa è un'opera in 37, oggi diciamo volumi, ma in realtà erano rotoli, 37 rotoli, un'opera che Epicuro ha composto un po' durante tutta la sua vita, e un'opera molto tecnica, molto difficile anche per i suoi amici, con il risultato che poi aveva scritto una lettera appunto ad Erodoto, e forse ne aveva scritte anche altre uguali ad altri amici, nei quali, come dire, semplificava gli elementi di base della fisica e si raccomandava a che questi suoi amici imparassero a memoria e sapessero bene che cosa era la materia, che cosa era l'atomo. Noi abbiamo avuto la fortuna che, fate conto, intorno al 200-300 dopo Cristo, quindi a distanza di 400-500 anni, uno storico greco, un certo Diogene Laerzio, abbia cominciato a raccogliere insieme tutta una serie di informazioni e di opinioni relative ai filosofi antichi. Come dire, ha messo insieme un manuale e dedica di 10 volumi, l'ultimo proprio Epicuro. E questo volume narra velocemente alcuni cenni della vita di Epicuro, ma alla fine dice: guardate, non vale la pena che vi spieghi i suoi concetti fondamentali della fisica, e nemmeno quelli dell'etica, e nemmeno quelli del cosmo, perché ho trovato in biblioteca tre lettere sue e quindi ve le ricopio. Risultato: grazie a questa copiatura delle tre lettere, una a Erodoto, una a Pitocle e una a Meneceo, noi abbiamo in pratica il testo concentrato della dottrina di Epicuro. Che fine ha fatto invece il Perifiseos? Il Perifiseos ha fatto una fine incredibile. Perifiseos è rimasto all'interno della scuola, ma poi sono passati gli anni, la scuola è stata abbandonata, i discepoli, alcuni hanno mantenuto dei volumi, altri li hanno persi. Fatto sta che, come sempre in queste situazioni, dobbiamo immaginare un momento in cui c'è qualcuno che dice: beh, insomma, vorrei raccogliere insieme i materiali del vecchio maestro. Questo qualcuno succede proprio intorno al primo secolo avanti Cristo, quindi dopo 200 anni, e in una zona di Ercolano, ecco che raccoglie insieme, si crea una piccola, un piccolo centro epicureo, raccoglie insieme tutta una serie di materiali di origine epicurea, tra cui anche i libri del Perifiseos. A un certo momento abbiamo la terrificante vicenda dell'eruzione del Vesuvio, siamo intorno al 79 d.C., e Ercolano e Pompei vengono sommerse. Questa vicenda ha creato una situazione particolare, che la cosiddetta stanza della Villa dei Pisoni è stata sommersa ed è cominciata ad essere esplorata a metà del 1700. Quindi dopo il 1700, con una serie di scavi e con delle macchine particolari che hanno cercato di svolgere questi papiri che nel frattempo erano stati bruciati, no? Dalla lava, eccetera, erano in qualche maniera fossili, si è cominciato a prendere in mano e a leggere qualcosa di questi 37 libri. Oggi la situazione continua a migliorare perché abbiamo strumenti estremamente più importanti, con gli spettrografi che sono in grado di leggere anche dei segni su carta completamente carbonizzata. E quindi anche con questi strumenti a Napoli, ma poi a Cambridge e a Yale, si stanno cercando di decifrare ulteriori parti del Perifisios. Non è facile, perché poi soprattutto i guasti maggiori sono stati fatti dai primi che hanno scoperto, che tentavano di svolgere questi papiri, buttavano via pezzi e quindi si perdevano. Quindi noi abbiamo alla fine di Epicuro le tre ottime lettere, poi abbiamo questi resti che continuano a fornirci un po' di materiali e poi abbiamo una serie di massime, cioè di, come dire, di sentenze che evidentemente sempre con l'idea didattica di insegnare delle cose molto pratiche ai suoi amici, ai suoi allievi, Epicuro ogni tanto così distribuiva. Lo stesso Diogene Laerzio, dopo le tre epistole, dice: beh, vi lascio anche una serie di massime, così sapete bene cosa Epicuro stesse facendo. Attenzione, perché la raccolta che ci dà Diogene Laerzio di queste sentenze è una raccolta che sembra abbastanza affidabile. Perché, per esempio, 200 anni prima di lui, Cicerone, che cercava di controbattere alla dottrina di Epicuro con argomentazioni molto interessanti, a un certo momento dice che per controbattere Epicuro lui si era ben documentato, ed eccolo che ci cita una serie di massime. E quindi abbiamo la conferma che la raccolta che abbiamo poi nel secondo o terzo secolo dopo Cristo di Diogene Laerzio è una raccolta credibile, perché in precedenza già qualcuno aveva citato qualcuna di quelle massime. E tutto sembrerebbe tranquillo quando succede che alla fine del 1700 salta fuori che uno studioso tedesco su una biblioteca trova un'altra raccolta di massime di Epicuro. Che bello ancora, cioè, legge questa raccolta, pensa che sia la solita raccolta di Diogene Laerzio e scopre che alcune massime sono le stesse e altre sono completamente diverse. E quindi ecco questa raccolta seconda, che viene chiamata Sentenze Vaticane, perché vengono dalla Biblioteca del Vaticano, dove abbiamo dei testi che sono sicuramente epicurei, perché sono gli stessi delle massime di Diogene Laerzio, dei testi che probabilmente sono di Epicuro, perché diciamo probabilmente, perché ci sono anche delle altre massime che sono inserite in queste sentenze che sono attribuite ad Epicuro, ma che ritroviamo anche in altri codici attribuiti ad altre persone. Quindi i problemi diventano difficili. Come mai sto codice è attendibile? È attendibile in parte sì, in parte no. Insomma, non è che se una massima appartenente a questo codice la troviamo in un altro codice di Epicuro, anche tutte le altre siano automaticamente autentiche. Insomma, con questa operazione gli studiosi si sono cimentati tentando di avere un quadro chiaro del pensiero di Epicuro. Ho quasi chiuso tutto, ma vi devo anche dire che sempre intorno, un po' prima di Diogene Laerzio, quindi intorno al 200 d.C., in un paese dell'Asia Minore, un paese che si chiama Enoanda, una zona in direzione della Lidia, ecco, in quel paese un ricco signore che si era evidentemente per qualche motivo innamorato del pensiero di Epicuro, che cosa fa? Decide che invece di fare come i nostri politici che riempiono delle loro facce tutti i tabelloni, no? Non so, ma se anche in Piazza Ferretto, ma nella piazza centrale del paese, uno dovrebbe passare, guardare e vedere loro. Lui non ha fatto altro che invece far incidere sul marmo le sentenze di Epicuro. Quindi l'entusiasmo per Epicuro ha fatto sì che noi abbiamo anche quest'altra fonte, e anche quest'altra fonte è una fonte che parzialmente produce materiali che già avevamo e parzialmente ci dà delle altre, degli altri passi, delle altre informazioni nuove. Immaginate dunque di passare per la piazza di Enoanda e di vedere le sentenze di Epicuro e tutti che le leggono e tutti che meditano su quello che viene loro proposto. Quindi non la pubblicità del dentifricio, ma no, le sentenze su come vivere bene, su come si può guadagnare la felicità. Anche la ricostruzione di questa piazza non è stata facile, perché non è che la piazza esista oggi. Tanto per darvi un'idea, gli ultimi scavi nella zona hanno fatto sì che uno degli archeologi si accorgesse che una donna stava lavando la biancheria sull'acqua del torrente, e la piastra era una di quelle di 1400 anni prima che stava attaccata sulla piastra. Scusi signora, mi dia, perché serve per ricostruire il pensiero di Epicuro. Che dovrei lavare le montagne. Vabbè, queste sono le situazioni paradossali. Vi ho chiarito il quadro. E allora adesso leggiamo il primo testo che ci arriva dalla lettera a Erodoto. E inoltre, il tutto è costituito di corpi e di vuoto. Due parole importantissime, corpi e vuoto. Voi dovete immaginare che per la tradizione greca corpi vuol dire essere, vuoto vuol dire non essere, ma l'essere è e non essere non è. Qui invece si sta dicendo che esiste l'essere, inteso come corpo, e esiste anche non essere. Che i corpi esistano, infatti, lo attesta di per sé in ogni occasione la sensazione. Aesthesis, basta toccare, basta vedere, i corpi esistono. E in base alla sensazione bisogna, con la ragione, giudicare di ciò che sotto i sensi non cade, come abbiamo detto prima. Questo è già un passo, ci complica un pochino, ma non è difficilissimo. La sensazione è il punto di partenza. Dopodiché, in base alla sensazione, noi dobbiamo anche ragionare, cioè usare il cervello, perché grazie alla conseguenza dell'esperienza sensitiva, noi con il nostro cervello possiamo anche decidere se è vero o falso ciò che in quel momento non cade sotto sensi. Per esempio, in questo momento sono qua, i miei sensi hanno la percezione della sala e di voi, ma in base alla mia ragione e in base a questa esperienza posso anche decidere della verità di ciò che non cade sotto i miei sensi in questo momento. Cioè posso decidere che, come qui ci siete voi, in un altro posto fuori di qui ci sarà mia moglie, i miei amici, i miei figli, che qui voi state seduti ad ascoltarmi e che posso pensare in un altro luogo ci sono delle persone sedute a guardare la televisione. È chiaro? Cioè posso fare delle operazioni razionali che prendono lo spunto dall'esperienza sensitiva e si ricollegano ad altre esperienze sensibili che ho avuto. Allora, fondamentale è la sensazione, altrettanto fondamentale è la mia capacità di giocare, di rielaborare con gli elementi che ho percepito. E infatti si dice, con la ragione, giudicare di ciò che sotto i sensi non cade, cioè non cade in questo momento, ma chiaramente è caduto in altri momenti. Terza riga. Se poi non esistesse ciò che noi chiamiamo vuoto, o luogo, o natura intattile, cioè che non si percepisce, i corpi non avrebbero né dove stare, né dove muoversi, mentre è chiaro che si muovono. Ecco allora, il vuoto esiste anche qui in virtù di una operazione, di una deduzione razionale. Siccome vedo che i corpi si muovono, per Epicuro è assolutamente evidente che per muoversi devono muoversi dove non ci sono corpi, perché se ci fossero degli altri corpi non potrebbero muoversi, sarebbero bloccati. Quindi la necessità di teorizzare il vuoto è assolutamente dipendente dalla constatazione dell'esistenza del movimento. Sembra una soluzione ovvia che tutti quanti avrebbero dovuto immediatamente accogliere con tranquillità, ma non è così, perché potete benissimo immaginare potrebbero essere ipotizzate altre spiegazioni. La spiegazione di Parmenide, per esempio, qual era? Era che il movimento è illusorio, non c'è nessun movimento. La spiegazione di Anassagora qual era? La spiegazione di Anassagora è una spiegazione geniale, ma completamente diversa da questa. Basta che pensiate, non c'era il vuoto, ma il mondo era fatto di, anche per l'Anassagora, di mattoncini che voi dovete immaginare come, per me è l'esempio più semplice che mi viene in mente, come i pixel della televisione. Nella televisione voi vedete il movimento, ma la televisione è bella ferma, non si muove mica niente. I pixel non si muovono mica, cambiano solo di colore. Noi abbiamo l'illusione del movimento, ma tutte le lucette che compongono lo schermo sono ferme. Così Anassagora immaginava il movimento, immaginava che le omeomerie cambiassero continuamente in base a una regia che era la membra dell'universo, il loro colore, e di conseguenza noi vedessimo la mano che si muoveva, gli attori che si spostavano, eccetera. Quindi ci sono tanti modi per spiegare il movimento. Quello di Epicuro sembra tra i più fertili, tra i più importanti, tra i più spettacolari. Mi permetto uno slancio nel presente e con qualche accenno al futuro. Voi sapete che la teoria dell'atomo, dopo essere stata contestata a lungo, nel 1600 comincia a essere ripresa in considerazione, soprattutto con gli studi legati alla nuova chimica, alla fisica, l'idea che tutto sommato una struttura atomica, infatti si adopera la parola atomo, sia decisiva per spiegare la materia, la composizione della materia. Ovviamente, che cosa cambia il parametro a cui ci si riferisce. Cosa vuol dire la parola atomo? Atomo vuol dire A, ho già detto, vuol dire cancello quello che segue, no? A, il verbo è un verbo temno, che vuol dire tagliare. Quindi l'atomo è qualcosa che non si taglia. È il punto conclusivo oltre il quale non posso andare tagliando. Ma siamo sicuri che c'è un punto conclusivo oltre il quale non posso andare tagliando? Epicuro dice sì, devo decidere con la ragione che c'è un punto oltre il quale non posso andare tagliando, perché altrimenti non la finirei mai di tagliare, andrei avanti all'infinito e quindi non riuscirei a spiegare nulla, perché il mondo mi sfuggirebbe continuamente. Ecco, è quello che hanno fatto gli scienziati, i fisici anche oggi, e stanno continuando a fare. Cioè hanno deciso che c'è un limite al tagliare. Ovviamente l'atomo di oggi, come è immaginato, ha un nucleo. E sapete che l'atomo adesso lo tagliamo, ma abbiamo tagliato l'atomo scoprendo l'energia atomica, grazie alla scissione atomica, abbiamo tagliato l'atomo spostando semplicemente i parametri di riferimento, cioè decidendo che era il nucleo che non avremmo potuto tagliare, cioè il nuovo atomo era il nucleo. Ma poi siamo riusciti a bombardare i nuclei, abbiamo spezzato i nuclei, anche lì abbiamo da capo spostato il punto di riferimento e la particella che attualmente diciamo essere atomo, cioè diciamo essere non tagliabile, è quella che chiamiamo Borg, no? Che dà il nome alla trasmissione di Piero Angela. E Borg è la particella elementare, naturalmente nessuno l'ha mai vista, si vedono solamente le conseguenze del quark, immaginata per via teorica, sta all'interno di una legge che si cerca di dare, a cui si cerca di dare conferma. I ciclotroni, il CERN di Ginevra, eccetera, sono quei strumenti che dovrebbero servire per aiutarci a spiegare queste particelle. Bene, il quark, anche lui con la prossima teoria sarà spezzato e chissà quale altre cose troveremo dentro. Ma il problema rimane: queste cose si muovono dove? Nel vuoto. E il vuoto cos'è? È qualcosa o no il vuoto? Il problema è sempre più complesso, perché le teorie attuali sono in difficoltà di fronte al concetto di vuoto, perché in realtà quello che noi chiamiamo vuoto è attraversato da raggi. Ovviamente in misura molto meno compatta di quello che è il mio corpo, ma anche il mio corpo è attraversabile tranquillamente da raggi senza che io senta il minimo dolore. Se non vuole che andiate all'aeroporto di Roma o di Milano a passare dentro il nuovo apparecchio, no? che hanno costruito, non basta che andate a fare i raggi, come vi fanno i raggi, tranquillamente voi siete attraversati da qualcosa. Come noi siamo attraversati, così noi attraversiamo uno spazio che in realtà vuoto non è, ma evidentemente ciò che lo compone viene da noi, dai nostri corpi, al livello della nostra compattezza, immediatamente superato, trapassato. Ma se adesso ragioniamo in un'altra prospettiva e possiamo metterci nella prospettiva di chi non è un uomo e quindi sta analizzando ciò che non è a livello dell'umano e stiamo analizzando lo spazio vuoto, gli astronauti che vanno a fare le ricerche, eccetera,
vuoti. Cioè, la grande sensazione è che si trovano degli spazi vuoti perché non si hanno gli strumenti adeguati per vedere di cosa sono pieni. Questo è il problema in cui siamo giunti oggi. Allora le teorie radio, le teorie delle stringhe, che funzionano un po', che poi non funzionano, ma siamo in una situazione tale dove l'idea dello spazio, del vuoto, ci è necessaria, come lo era per Epicuro, per spiegare il movimento, e però non ci è facile dire se esista o no, perché se esiste noi dovremmo dire di che cosa è fatto, ma per definizione il vuoto è fatto di niente. Ma com'è che niente esiste? Ecco, lascio i problemi aperti, sono in mano ai fisici di oggi, i quali ovviamente non sanno rispondere, ma rispondono in termini specifici per il loro campo di studi, molto appassionanti e molto seri, ma tutto sommato che vanno oltre l'idea di Epicuro di un millimetro, anche se quel millimetro vuol dire tantissimo, vuol dire scoperte spaventose dal punto di vista poi della tecnologia. Però teoricamente siamo là, anche i fisici ritengono che bisogna porre un atomo, cioè un punto oltre il quale provvisoriamente non si va. Oltre a queste due realtà, ecco le chiama realtà, cioè cose che davvero esistono, né in base all'esperienza né in analogia ai dati di essa si può arrivare a concepire alcun'altra cosa nel modo in cui queste appunto vengono colte in tutte le nature. Esistono solo atomi e vuoto. Diverso è il caso di ciò che di queste nature chiamiamo qualità accidentali o essenziali. Questo è una piccola precisazione che sembra complicare, ma ve la spiego in un attimo. Epicuro sta dicendo atomi e vuoto sono gli elementi fondamentali, non esiste nient'altro. Le qualità che hanno i corpi non sono niente in più rispetto a quello che è il fatto di essere messi insieme da atomi in una certa maniera. Allora, pensiamo di prendere un pezzo di ferro, un metro di ferro, e lo metto per terra. Posso, grazie alla scienza moderna, controllarne il peso, controllare il numero di molecole e anche, se proprio sono tanto bravo, anche il numero di elettroni di cui è composto. Chiaro? Prendo quello stesso pezzo che ho messo per terra, lo piego in modo tale da farlo diventare un bel cerchio. Il numero di elettroni è lo stesso, il numero di molecole è lo stesso, il peso è lo stesso, però quell'oggetto può girare, ha una qualità che prima non aveva. Se lo metto su una discesa rotola via, mentre se avessi messo il ferro dritto, al massimo se c'era neve scivolava. È qualcosa in più o no la capacità di ruotare? Capite cosa sto dicendo? È una qualità accidentale data dalla forma in cui sono messi quegli atomi, quelle molecole, ma non è che esista la
rotondità. La rotondità è una caratteristica del modo in cui sono messi insieme quegli atomi. Ci siamo? Ma com'è buono questo uomo? Com'è bella questa donna? Insomma, se noi modifichiamo, come se avessimo una statua di cera, i connotati di una figura, possiamo benissimo avere lo stesso numero di molecole, di plastidina, oppure di pelle, eccetera, e non è che abbiamo aggiunto o tolto qualcosa di fisico, però tutti siamo pronti a dire questo è bello, questo è brutto. Alla bellezza, non alla bellezza. Dove sta la bellezza? È chiaro che per questa strada non possiamo fare come Platone. La bellezza sta nel mondo delle idee e qui abbiamo una rappresentazione. Qui non abbiamo questa linea di ispirazione. La bellezza è data dal modo in cui noi vediamo e percepiamo, aesthesis, quel corpo. E la bontà di quell'uomo dov'è? Perché la faccia in un certo modo è buono, perché la faccia no, semplicemente perché ho visto come si è comportato. Allora a posteriori dico, beh, è una persona buona, è una persona malvagia. Ma non è che cambino i componenti del corpo, non è che ci sia, che ne so, un organo della cattiveria inserito nel cervello. Quindi vedete come un'interpretazione di tipo fisicistico mette di fronte tutti noi a una realtà che è legata a dei dati assolutamente oggettivi e poi a tutta una serie di deduzioni che derivano non tanto da quei corpi, ma del modo in cui quei corpi sono organizzati, si muovono. Questo intendeva dire Epicuro quando dice: oltre a queste due realtà, né in base all'esperienza né in analogia ai dati di essa si può arrivare a concepire alcun'altra cosa nel modo in cui queste vengono colte in tutte le nature. Diverso è il caso di ciò che di queste nature chiamiamo qualità accidentali o essenziali. Accidentali vuol dire che ogni tanto si verifica. Essenziali vuol dire che le ha sempre. Ecco, per esempio, se un ferro è messo in una certa maniera e se io non lo rompo, è una qualità essenziale quella di ruotare. Difatti la ruota è chiamata ruota perché ruota. Se una statua è bella finché non vado a romperla. Possiede quella qualità essenziale di essere bella. E poi dei corpi. Adesso andiamo a vedere i corpi. Alcuni sono aggregati, altri i componenti degli aggregati. Questi, i componenti degli aggregati, sono indivisibili e immutabili a ciascun atomo, dato che tutto non deve distruggersi nel nulla. Altra grande tesi di Epicuro, vicinissima alla teoria moderna. Niente si crea e niente si distrugge. Infatti gli atomi esistono da sempre. Non c'è nell'universo nessun atomo in più. Sono sempre stati così. E sempre si muovono. E sempre si scontrano. Scontrandosi ogni tanto si aggregano. Abbiamo un corpo. E dopodiché questo corpo va a sbattere da un'altra parte, si scontra e magari lui resta quasi normale e l'altro corpo soltanto si rompe, o viceversa, l'altro corpo resta uguale e lui si rompe, o ancora tutti e due si rompono, oppure tutti e due si integrano, collassano. Un'infinità incredibile di variazioni sul modo in cui gli atomi si aggregano tra loro. Dunque, gli atomi che caratteristiche hanno? Devono permanere saldi nella dissoluzione degli aggregati, perché hanno una natura compatta, né esistendo dove o come possono essere distrutti. Per cui è necessario che i principi costitutivi dei corpi siano indivisibili, atomo, atomo. È chiaro, insomma, come la sta immaginando questa materia, questa natura di Epicuro? La sta immaginando come una situazione dove al centro stanno le aggregazioni atomiche che possono essere più o meno stabili, si va dal non scontrarsi con nessuno allo scontrarsi con uno per un periodo breve, oppure allo scontrarsi con una grande massa di altri atomi e magari per un periodo molto lungo. E siccome non si può andare avanti all'infinito neanche per questa direzione, ecco che cosa pensa Epicuro. Epicuro è convinto che noi abbiamo un limite inferiore, che è l'atomo, quindi l'atomo isolato da solo, che non si lega a nessuno, poi una infinità di possibilità fino al limite estremo, dove atomi si aggregano tra di loro in modo talmente stabile che non si disaggregano mai. Va bene? Quindi dalla assenza di aggregazione all'aggregazione massimamente solida. Epicuro dice, questi qua possiamo richiamarli dei. E li chiama dei. Chi sono gli dei per Epicuro? Per Epicuro sono dei corpi normalissimi, come tutti gli altri, che hanno una caratteristica particolare. Sono dei corpi che stanno sempre aggregati. Aggiungo qualcos'altro, perché bisogna che capiamo la dinamica all'interno della quale si muove più. E torno alla sensazione. Ora, quando c'è una sensazione, siamo di fronte a un duplice gioco, perché la sensazione è data da uno che percepisce e qualcosa che fa sì che uno percepisca. Non esiste una percezione dal nulla. La percezione è la conseguenza di un gioco di reciprocità. Allora, se io do una botta al tavolo, ovviamente il tavolo percepisce, addirittura magari resta anche il segno sul tavolo. Magari se la botta la do con un martello. Ma mettiamo che dia una botta forte con un pugno. E il tavolo sente, anche se non ha segnali di dolore, ma ha la traccia del mio pugno. Io che gli ho dato il pugno, e sento è come che gli ho dato il pugno. Ci siamo? E magari mi viene in mente che la prossima volta cerco un altro esempio, non vado a dare una botta terrificante sul tavolo, che magari mi costa anche una frattura. Quindi c'è stato uno scontro tra due gruppi di atomi e questo scontro lascia delle conseguenze, così come quando mangio il gelato. Io lo lecco, sì, ma un po' di atomi che fanno parte, uso il linguaggio di Epicuro, che fanno parte del gelato, non sono più del gelato, sono finite sulla mia lingua e poi entrano papille gustative, anche il buon cioccolato, eccetera. Quindi c'è il gioco di corpi che si scontrano, ma quando ci si scontra, abbiamo detto prima, si può provare piacere o dolore. Piacere o dolore. Quando è che sto veramente tranquillo. Quando provo piacere, e qui ci avviciniamo alla seconda parte, che è quella relativa all'idea dell'etica di Epicuro. Sì, è vero, quando provo piacere, ma in realtà, se io dovessi immaginare una situazione dove non c'è il problema del dolore, quindi c'è l'assoluta assenza del dolore, forse, dice Epicuro, mi conviene immaginare non tanto un'esperienza di piacere, un'assoluta assenza di qualsiasi esperienza. Ora, l'uomo non è che sia un organismo in grado di sperimentare questa assenza di qualsiasi esperienza. L'uomo ha delle esperienze, è inutile, non possiamo far sì che l'uomo si isoli, non abbia alcun contatto con gli altri atomi. Perché non possiamo farlo? Perché lo vediamo, cioè, gli uomini nascono, vivono e muoiono. Quindi c'è un cambiamento nella struttura atomica di questi corpi. Ma possiamo immaginare degli aggregati di atomi che non mutino mai? Eccoli, gli dèi. E gli dèi che caratteristica hanno? Quella di non mutare mai. Ma non mutano mai perché nessuna componente loro se ne va mai. Quindi sono assolutamente sempre identici a se stessi. E per essere sempre identici a se stessi vuol dire che non c'è nessun altro che va a scontrarsi con loro. Gli dèi sono assolutamente intoccabili. Se fossero toccabili, non sarebbero dèi, cioè sarebbero modificabili. E proprio perché sono non modificabili, sono eterni. L'eternità è il fatto che possono essere sempre dèi, cioè possono essere sempre un aggregato di atomi che non si modifica mai. E in questo senso gli dèi se ne stanno assolutamente sereni in mezzo al turbinare di tutti gli altri atomi, di tutti gli altri corpi, di tutti gli altri mondi. E Epicuro dice che gli dèi appunto vivono negli intracosmi, cioè tra le galassie, potremmo tradurre, cioè là dove non c'è niente che può colpire. E men che mai, dice Epicuro, gli dèi sono colpiti dalle nostre preghiere. Perché le preghiere li colpirebbero, e questi starebbero male, perché sarebbero colpiti dal fatto che noi domandiamo dammi da mangiare, dammi da bere, dammi la ricchezza, dammi la bellezza. Perché si sentirebbero il dovere di farlo, ma se lo facessero non sarebbero più imperturbati. Avrebbero avuto una emozione, una emozione. E invece i dèi non possono mai essere emozionati. E come non possono ricevere le nostre idee, le nostre preghiere, che naturalmente all'epoca erano essenzialmente fatte di grandi fuochi, grandi ecatombi, grandi sacrifici, fumo saliva, e più fumo saliva più c'era convinti che gli dèi ascoltassero. D'altra parte non possono neanche per loro volontà fare qualcosa, perché se facessero qualcosa, come fanno a fare qualcosa senza uscire dalla loro situazione di imperturbabilità? Cioè, se io intervengo nelle vicende del mondo, sono intervenuto, fisicamente intervengo. Scaglia un fulmine, il fulmine, caspita, è partito, è qualcosa che da me se n'è andato. No, gli dèi, come abbiamo immaginato essere l'atomo, qualcosa, il limite inferiore, la non aggregabilità, sono dalla parte opposta l'aggregazione estrema assolutamente intoccabile, assolutamente indifferente. Come noi abbiamo teorizzato l'atomo, così teorizziamo dalla parte opposta gli dèi, in una prospettiva, come vedete, del tutto materialista. Quindi non è che gli dèi non esistano per il futuro, esistono, ma hanno questa incredibile situazione.
Andiamo a leggere il punto 2.
Bisogna sempre attenersi all'immediatezza delle affezioni e delle sensazioni. Ecco, l'affezione in greco è la parola pathos, sapete tutti che ha a che fare con quella che è la esperienza, chiamiamola così, un po' fisico-affettiva, no? Mettersi un po' di pathos nelle cose, no? E sensazioni, quindi affezione e sensazioni sono due modi abbastanza simili per indicare la percezione e le conseguenze, tra virgolette, psicologiche della percezione. Secondo un criterio generale, per quelle generali, quindi quando guardiamo una certa prospettiva le cose, e secondo un criterio particolare, per quelle particolari, cioè quando analizziamo piccoli aspetti. E ci si deve anche attenere all'evidenza immediata per ciascuno dei criteri. Se a questi, cioè se a questi criteri di analisi ci atterremo, sapremo trovare la giusta causa dell'origine dei nostri turbamenti e delle nostre paure. E ce ne libereremo indagando le vere cause dei fenomeni celesti e di tutti gli altri che via via a noi si presentano e che agli altri uomini recano tanta paura. Allora capiamo sempre di più dove si sta procedendo, no? La buona conoscenza di come è fatta la realtà ci aiuta a non essere perturbati e quindi a prevedere in anticipo quello che ci sta o che ci può accadere e in sostanza a dare una spiegazione attendibile di tutti i fenomeni della natura che ci circonda. Il terzo passaggio è ancora legato alla fisica per un aspetto molto particolare e scientificamente molto problematico. Allora noi abbiamo anzitutto da ricordare quali sono le caratteristiche del movimento degli atomi. Diceva Democrito che gli atomi si muovono, e per dire che si muovono dicevano un verbo che significa cadono. Perché cadono? Perché gli atomi hanno una caratteristica evidente, pesano. Cioè, il movimento dell'atomo è dato dalla caduta. Perché pesa? Allora, adesso voi tutti sapete di Galileo. Le cose che ha detto Galileo in maniera molto scientifica le avete già pensate pure. Questa cosa di Galileo teorizza che ci sia il vuoto, come torna l'idea del vuoto. E se noi andiamo sulla torre di Pisa e facciamo cadere due oggetti di peso diverso, la forza di caduta dovuta al peso di queste due bocce, mettiamo una da un chilo e una da due, non fa sì che quella da due cada metà tempo prima di quella da uno. Cadono, diciamo, insieme, con una differenza che appena adesso con gli strumenti di oggi si riesce a cogliere. Per che motivo? Perché in questa maniera Galileo diceva avendo due forme di questo tipo e avendo un peso consistente e una certa massa, l'attrazione della forza di gravità e soprattutto l'incidenza di quella che è l'aria è quasi inavvertibile. Se riuscissimo a immaginare addirittura un vuoto assoluto, cadrebbero perfettamente uguali. Quindi l'esperimento serviva a dire che in condizioni di vuoto assoluto gli atomi, scusatemi, le due palle cadono, anche avendo peso diverso, esattamente nello stesso istante. Perché non c'entra il peso, c'entra semplicemente il fatto di non aver nulla che le freni. Epicuro cosa dice? Epicuro dice la stessa cosa. Dice che gli atomi possono avere forme e peso diversi, forme e peso diversi, ma che mai si scontrerebbero l'un con l'altro, perché tutti hanno sempre la stessa velocità. Dobbiamo immaginare gli atomi come una pioggia battente. Quindi un atomo che cade, quello davanti che sta cadendo, eccetera. Avremo una pioggia battente di atomi che scende giù e che mai si scontrerebbero l'un con l'altro. Allora le aggregazioni di corpi come accadono? Ecco, questo è uno dei punti più delicati del problema. È un punto molto particolare perché in pratica si teorizza che oltre a avere la caratteristica di pesare e quindi di cadere e di non scontrarsi mai, gli atomi abbiano la possibilità di deviare. Di scartare. Di girare un attimo. Non si sa quando, non si sa in che momento, un atomo può deviare 10 volte al secondo, un atomo può deviare una volta ogni 3.000 anni, però gli atomi devono avere la possibilità di deviare. Questo fatto di avere la possibilità di deviare dalla caduta determina l'avvio di un'infinita serie di scontri, che da quel momento tutti gli atomi si scontrano. E allora ecco i tre tipi di moto. Il primo è la caduta, il secondo è la conseguenza di uno scontro con un altro atomo, ma perché ci sia la conseguenza di uno scontro con un altro atomo occorre prima che ci sia stata una deviazione. Questa deviazione Epicuro la teorizza, clinamen si chiama, che vuol dire deviazione, però come ben capite questa parola clinamen è una parola latina, ed è una parola latina per un motivo, diciamo, sorprendente. Oltre a tutta quella serie di fonti di cui vi ho parlato prima, ce n'è un'altra di assolutamente fondamentale, e che è la interpretazione fatta da un poeta romano, Lucrezio, uno dei più grandi scrittori dell'antichità, forse il più grande poeta che si sia occupato di cose scientifiche, il quale, anche lui, come più tardi capiterà a Diogene di Noanda, si innamora della filosofia di Epicuro. E cosa fa? Decide di praticamente tradurre in forma poetica il pensiero di Epicuro. E scrive, il titolo lo dice subito, il De Rerum Natura, che vuol dire per il Fiseos, cioè sulla natura, sulle cose, sulla materia. E scrive questi sei libri, sei canti di poesia eccezionale, e nel secondo di questi libri ci spiega proprio questo passaggio, ci parla del Teamen e dice che Epicuro, per risolvere il problema di come siano cominciate queste deviazioni e questi scontri, deve ipotizzare il Teamen. Qual è la difficoltà? Che invece nella lettera a Erodoto non si parla di Teamen e non se ne parla in nessun altro testo che noi abbiamo. E sfortunatamente negli avanzi dei papiri di Ercolano non c'è la parola Teamen. Nel punto in cui nella lettera a Erodoto si dovrebbe parlare di quello, si passa ad altro. Nel libro 25esimo, nel rotolo numero 25 di quelli tirati fuori dalla villa dei Pisoni, sembra che si dovrebbe parlare, però il punto dove si dovrebbe parlare è perso. Quindi noi ci dobbiamo fidare di Lucrezio. C'è chi ha messo in dubbio Lucrezio dicendo, beh, se l'ha inventato lui, cioè, però il problema è delicato, insomma. Io sono assolutamente convinto che Lucrezio sia onesto e attribuisca correttamente a Epicuro la teoria del Teamen. Perché motivo? Il motivo è anzitutto questo. Sarebbe l'unico caso in cui Lucrezio dice delle cose che a noi non tornano rispetto a tutto l'altro contenuto che ci ha raccontato in precedenza. È improbabile che si inventi, ma non una cosetta così di passaggio, una cosa così importante. Non è possibile che uno inventi un elemento così decisivo e poi, dopo averlo inventato, non dica, beh, guardate che bravo che sono stato, sono riuscito a rimediare all'errore di Epicuro. No, dica che è di Epicuro. Certamente improbabile. Si dice che è di Epicuro è perché si vergogna a dire il falso. Un falso che potrebbero gli altri suoi contemporanei dimostrargli velocemente. Sì. Io sono assolutamente convinto che se Lucrezio avesse detto la teoria di Epicuro dei problemi, ci serve il Teamen ed eccolo qui, l'ho inventato io, Cicerone, che vive nella stessa epoca di Lucrezio, avrebbe detto, e no caro Lucrezio, non fare il cretino, non ti sei inventato tu il Teamen è di Epicuro. Quindi questa serie di elementi fa sì che dobbiamo essere assolutamente convinti che quando Lucrezio dice Epicuro ha parlato del Teamen, dica la verità. Sì, ci sono stati degli studiosi che hanno cercato di dire che non è così, però effettivamente ormai più nessuno sta al gioco. E allora leggiamo questo passo che qui vi ho inserito, e se guardate è appunto tratto da Lucrezio, il numero 3 è tratto da Lucrezio, perché è da Lucrezio che abbiamo l'informazione. E dice Lucrezio, in pratica riprendendo il pensiero di Epicuro, per questo si deve ammettere che anche negli atomi è presente un'altra causa di moto, oltre agli urti e al peso, dalla quale proviene a noi questa innata facoltà, dato che abbiamo già visto che dal nulla, nulla può nascere. Il peso infatti impedisce che tutto sia conseguenza degli urti, quasi si trattasse di una forza esterna, ma che la mente medesima non segua nel fare le cose una necessità interna a essa, né come se fosse obbligata sia costretta a sopportare e a patire. Ebbene, è questa causa di ciò, quella leggera deviazione degli atomi che si produce in un luogo dello spazio e in un momento non determinato. Il passo è molto complesso, Noi da questo passo capiamo che c'è la deviazione, capiamo che c'è la caduta, capiamo che c'è lo scontro, però capiamo anche che tutto questo è inserito in un contesto assolutamente problematico, di cui cerco di accennarvi alcuni aspetti. Che cosa significa che l'universo è fatto da una serie di atomi che si scontrano e che si incrociano? Significa una cosa molto semplice. Significa che se noi riusciamo a calcolare il modo in cui si incontrano e si scontrano gli atomi, ed è quello che fanno gli scienziati e i fisici oggi, noi potremmo predire quello che accadrà domani, come si scontreranno gli atomi domani. Difatti, che altro è la scienza se non l'esame dei casi precedenti, la formulazione di una legge e il tentativo di verificare poi e di predire come andrà a finire domani? Calcolo tutto, parte il missile e ecco che finisce esattamente contro quella città. Sbaglia, poi magari dice di esserci, insomma, nei nemici c'erano dei poveracci che stavano dormendo, però intanto il calcolo era perfetto, no? Quindi sono danni collaterali, tutto sempre collaterale. Però la scienza è convinta che calcolando bene si va dove si vuole. E sono bravi, perché guardate, calcolando bene sono riusciti ad andare sulla Luna, sono riusciti a incrociare, riescono a combinarne di tutti i colori, adesso anche con la medicina, nel nostro corpo, calcolano bene, sparano bene con i raggi, le chemioterapie, eccetera. Ecco, si calcola e si predice. Siamo all'interno di una visione del mondo di tipo deterministico. Va bene? Il determinismo è appunto l'idea che tutto ciò che accade è legato a una relazione di causa e effetto, in cui certe cause non possono non dare un certo effetto. Quindi c'è una connessione di tipo necessario, quindi la necessità che connette qualcosa a qualcos'altro. Se io calcolo perfettamente gli angoli di incidenza di caduta degli atomi, calcolo quando si formerà un corpo e quando se ne formerà un altro. Va bene? Ma il trinamen, come abbiamo detto e abbiamo letto, qualcosa che, l'ultima riga, si produce in un luogo dello spazio e in un momento, leggete bene, non determinati. Quindi abbiamo che all'interno di una prospettiva di tipo deterministico si colloca un elemento di indeterminazione. Ci siamo? L'indeterminazione è, abbiamo capito, necessaria che ci sia, cioè è necessario che ci sia la indeterminazione, ma l'indeterminazione è appunto qualcosa che implica che il legame causa-effetto non è necessario. Quindi Epicuro sta ipotizzando una situazione nella quale è necessario che ci sia qualcosa di non necessario. Mi avete seguito? Cioè è assolutamente necessario che nel sistema determinato accada un fatto non necessario, cioè una deviazione, perché ci sia l'organizzazione del mondo. È come se un elemento casuale intervenisse in una struttura assolutamente non casuale. Ma non basta. Epicuro aggiunge ancora qualcos'altro. E questo aggiunge qui, lo vediamo in evidenza proprio in Lucrezio. E alcuni studiosi ritengono che sia proprio di Lucrezio questa interpretazione del Tiname. Cioè, Tiname è di Epicuro, sì, ma il modo in cui lo legge è più lucreziano, dicono, che non di Epicuro. Ma questo lo lasciamo stare. Vi dico solo in che consiste. Consiste in questo. Nella seconda riga voi leggete che è presente un'altra causa di moto dalla quale proviene a noi questa innata facoltà. Innata facoltà. Allora, Epicuro, Lucrezio, quindi Epicuro, ci stanno dicendo che la deviazione non è causata da un altro atomo, non è causata dalla caduta, non è causata dallo scontro, ma è causata da un movimento interno dell'atomo stesso. È l'atomo che decide di spostarsi. Cioè la deviazione è innata potestas, dice, è a causa di me stesso, a causa mia. Ma è questo. Non possiamo interpretarlo come il libero arbitrio. Non è qui che si ancora la volontà di fare una cosa diversa da quella che ci dovrebbe da sempre succedere. Dunque, vedete bene come la questione diventi incredibilmente all'interno di una struttura che di fondo è deterministica, irrompe un atto di rottura con gli schemi, un atto di libertà. L'atomo si svincola. Ecco, trasferite tutto questo non più al solo atomo, ma a una struttura complessa quale quella di un corpo, ma a una struttura complessa quale quella di un organismo o un animale, e addirittura una struttura complessa quale quella di un uomo, il risultato è che avete la spiegazione di quella che potrebbe essere la causa fondamentale del perché, rispetto a un andamento che sembra assolutamente prevedibile e organizzato in un certo momento dato, in un luogo dato ma mai prevedibile, bisogna decidere di fare un'altra cosa. Io devii dalla strada che stavo percorrendo. Ecco, tutto questo sta dietro a queste poche parole che in fin dei conti cosa abbiamo letto? Abbiamo letto forse 20 righe. Che si sta dicendo qui. Allora adesso più velocemente procedo, perché abbiamo messo, come possiamo dire, nel nostro carniere i fondamenti della fisica e ci avviciniamo più direttamente all'etica. Ma prima di leggere ve la semplifico l'etica e vi dico il punto focale. Va bene? Dopodiché leggiamo il testo. Il punto focale è questo. Torniamo alla percezione. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo nella vita è togliere il dolore. Ma o è piacere o è dolore. Quindi dire che tolgo il dolore per Epicuro vuol dire che vado in cerca del piacere. Quindi qual è il mio obiettivo nella vita? Il piacere. E per questo motivo a Epicuro gliene hanno dette di tutti i colori. Che era un edonista, che era proprio cita con la parola di maiale, che ne combinava di tutti. Proprio perché? Lo capite benissimo perché. Perché attaccandolo dal punto di vista dell'etica si costringeva a distruggere questo filosofo anche dal punto di vista della fisica, perché chiaramente era più difficile attaccare Epicuro sulla dottrina degli dei e degli atomi, bisognava essere scienziati. Allora, per dire che non si era capito nulla, per non dire che non si era capito nulla della teoria, ma eravamo preoccupati perché ci sembrava che gli dei così non andassero bene, allora lo si attacca dal punto di vista morale e gli si dice di tutto. E invece Epicuro ha una concezione estremamente, anche qua, elementare del piacere. Partiamo da quella che lui chiama la sua formula, la sua medicina magica. Il quadrifarmaco, cioè la medicina delle quattro formule. E la medicina delle quattro formule dice questo. Prima ve le cito e dopo le vediamo tutte quante. E vedrete che tutte sono ancorate alla fisica di cui abbiamo parlato finora. Primo dice: poi degli dèi ci può fregare il meno possibile. Scrivo non ci interessa o non si interessa a noi. Terzo, qualsiasi dolore ha un limite. Quarto, che forse è la più difficile ma la più interessante da capire, il piacere ha un limite. Ecco, qui vedete in evidenza la parola limite, va bene? In realtà è anche qui c'è la parola limite, e adesso lo vediamo. Partiamo dagli dei che conosciamo già. Perché non ci interessano? Perché sono al limite della costruzione atomica e così come stanno, per essere eterni e imperturbabili, non possono essere da noi mai toccati e mai si interesseranno a noi. Quindi è inutile che ci preoccupiamo degli dei. Questo l'abbiamo già visto. Ma anche la morte, cioè, c'è qualcuno di voi che ha provato la morte? Dice Epicuro. Qualcuno di voi, se c'è qualcuno di voi che ha provato la morte, alzi la mano. Allora, la questione è semplicissima, ma io ho visto morire mio fratello, mio figlio, mio padre. Beh, sei morto tu, tuo figlio.
padre è lì che ti dice come si sta da morti? Ma stiamo scherzando, lui è morto e non è vivo e non sa che è morto, perché è morto. Tu che sei vivo, tu puoi fare tutti i salti mortali che vuoi, ma finché sei vivo non sei morto. E finché sei vivo puoi raccontarmi tutto quello che vuoi sulla morte, ma ricordati che anche se ti stanno crocifiggendo, anche se ti stanno tagliando i piedi, anche se ti stanno trapanando il cervello, finché sei vivo non sei morto. Quindi che paura abbiamo della morte? Perché quando c'è lei noi non ci siamo, quando invece noi siamo in vita lei non c'è. Vedete che ne abbiamo già messi fuori due, gli dèi che tanto ci preoccupano e la morte che tanto ci preoccupa. Il dolore, il dolore, il dolore. Pensiamoci bene, cos'è questo dolore? Ripeto, pensiamoci bene, perché il dolore è qualcosa che sì, sperimentiamo, ma è legato al modo in cui noi elaboriamo la nostra esperienza. C'è qualcuno di voi che in qualche mattina uggiosa, non come quella di stamattina, ma con un po' di raffreddore, se ne sta sotto le coperte e dice: ah, che bello il calduccio, stamattina non vado al lavoro, me ne sto qua. Sì, e beh, sì, c'è dolore, c'è malattia, ma è una vera malattia o me ne sto tanto bene sotto le coperte così che quasi quasi mi piace? E se poi arriva la mia figlia o la mia mamma o qualcuno mi porta una tazza di tè, è la felicità. Quindi c'è una soglia del dolore, a volte talmente bassa, che è quasi piacere. E dalla parte opposta, fisico. Oltre una certa soglia il dolore non lo sento più, svengo. Non esiste che io, o c'è un limite fisico oltre il quale il dolore non si percepisce più. Se noi siamo in grado di ragionare sul fatto che quel dolore che stiamo sentendo è un dolore che appartiene ai limiti che il nostro corpo è in grado di gestire, vuol dire che siamo in vita, vuol dire che c'è un aspetto, una parte di noi che è ancora in vita e a quello dobbiamo agganciarci, a quel fatto dobbiamo agganciarci, a quell'aspetto positivo che comunque c'è in noi al di là di tutto il male che stiamo o pensiamo di star soffrendo. È questo gioco della ragione che riesce a isolare l'esperienza fisica del proprio corpo. Sapete che ci sono poi anche delle esperienze proprio dai facchini a chi volete, insomma, che si esercitano a isolare la percezione del dolore. Ecco, ma questo per dirvi che a fin dei conti il dolore non deve spaventarci, dice Epicuro, perché può essere così leggero che si confonde col piacere, o tale per cui svegliamo e non lo sentiamo più. Quarta regola, quarta medicina: il piacere ha un limite. E questa si innesta con la vicenda del dolore. Perché il dolore e il piacere, come sappiamo, si contrappongono. Cosa vuol dire che il piacere ha un limite? È decisivo. Capire che c'è un limite, perché Epicuro dice: quando noi immaginiamo qualcosa di piacevole, erroneamente siamo spinti a pensare a qualcosa che può ancora crescersi, che può variare, che possiamo godere ancora di più, eccetera. E questo è un piacere, lui lo chiama in movimento. È un piacere che non funziona,
perché ci fa sempre stare male, perché siamo insoddisfatti per il fatto che non abbiamo raggiunto il limite del piacere. Ma guarda un po', quando poi facciamo lo sforzo per raggiungere quell'ulteriore limite, il limite ci si è spostato di nuovo. È come quando ci si arricchisce e finalmente abbiamo ottenuto lo stipendio da 1000 euro al mese. Ma allora si punta a 1500 e poi quello là a 1800. Ma quell'altro ne ha 2000, ma quello è proprietario di una casa. Ma scusa, ma perché io devo avere questa casa qua quando l'altro ne ha 2? E poi vado in vacanza un giorno, ma quello va a Cortina, ma no, l'altro di Seychelles, ma che la torta, ma che bella quella torta, ma non sono tornato, non mangia un'altra fetta, e un'altra ancora, e si insiste, si procede, no? Bicchiere di vino, finalmente. Ah, con questo brillante che però è di 27 carati, un pezzino più quello da 29, e si continua in questo circuito spaventevole di insoddisfazione. Il piacere è un piacere stabile per il futuro, cioè è quel piacere che mi consente di non aver fame, non aver sete, non aver freddo. Se non ho fame, non ho sete e non ho freddo, sono simili agli dèi, cioè sono nella situazione di quel gruppo di atomi che è imperturbabile e che è inarrivabile da parte di nessuno. Poi è chiaro che la vita mi può offrire tutta una serie di altre situazioni in cui vivo, ma devo sempre sapere che sono situazioni del tutto occasionali, la sostanza è un'altra, io sono felice in modo duraturo allorché so adoperare la mia intelligenza così da far sì che riconosco immediatamente d'aver raggiunto il piacere. Perché? Perché ho di che sfamarmi oggi, era una stupenda pasta e acciughe, vabbè, ma se fosse stato, che ne so, un tozzo di pan bagnato e stavo morendo di fame, ah, me la sarei goduto lo stesso. Questo è il modo in cui Epicuro apprezza il piacere. E che l'abbia sperimentato anche su di sé, lo dicono i suoi discepoli, tutti sono concordi nel dire che quando stava morendo, che detta il testamento, stava soffrendo dolori indicibili, perché pare sia morto, chiamiamola di una calcolosi renale che fa piuttosto male, e lui diceva quella giornata, pur essendo affetto da dolori atrocissimi, che chiama dolori, sono però assolutamente sereno e felice di essere con voi amici. È una testimonianza notevole, cioè di fronte all'esperienza fisica del dolore riscattava l'elemento ancora vitale di quel piccolo piacere di essere con gli amici al quale si agganciava e che gli faceva apprezzare lo stesso la vita. Questo è il modo in cui legge Epicuro la sua storia. E allora adesso di seguito proviamo a ripercorrere quello che vi ho detto. Punto 4. Abituati a pensare che nulla è per noi la morte, perché ogni bene e ogni male è nella aestesis e la morte è privazione di sensazione. Per cui la retta conoscenza che niente è per noi la morte rende gioiosa la mortalità della vita, cioè il fatto che la vita sia mortale ci fa stare allegri durante la vita, perché sappiamo che sì è mortale, ma la morte non esperimentiamo mai. E la mortalità della vita è gioiosa non aggiungendo infinito tempo e quindi pensando ah se potessi vivere un altro 3 mesi, un altro 6 anni, eccetera, ma togliendo il desiderio dell'immortalità, cioè togliendo quel rinvio all'infinito della soddisfazione. vorrei vivere altri 6 mesi, ma intanto sono io oggi. Questo è il punto da cui si parte. Niente c'è infatti di temibile nella vita, quindi non c'è di temibile neanche la morte, per chi è veramente convinto che niente di temibile c'è nel non vivere più. Perciò stolto è chi dice di temere la morte, non perché quando c'è sia dolorosa, ma perché addolora l'attenderla. Ciò che infatti presente non ci turba, perché non siamo morti, stoltamente ci addolora quando la stiamo aspettando. Che stupidi che siamo ad addolorarci per una cosa che non abbiamo mai provato e che non stiamo provando. Il più terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, e quando c'è la morte noi non siamo più. Non è nulla dunque né per i vivi né nemmeno per i morti, perché per quelli la morte non c'è e per questi non sono più. Cioè i vivi non sono morti e i morti non sono in grado di sperimentare che sono morti. Ma i più nei confronti della morte ora la fuggono come il più grande dei mali, ora come cessazione dei mali della vita la cercano, quindi si suicidano. Il saggio invece né rifiuta la vita né teme la morte, perché è contrario alla vita né reputa un male il non vivere più. Numero 5. Non è possibile vivere felici, questo è quello che ci interessa, che interessa anche più, senza vivere secondo saggezza, bontà e giustizia. Né è possibile vivere secondo saggezza, bontà e giustizia senza essere felici. Cioè una reciprocità. È importantissimo la connessione tra felicità e saggezza, che è tipica del mondo greco. La felicità non è frutto dell'ignoranza, la felicità è legata alla capacità di cogliere. A chi appunto manca ciò, e cioè manca saggezza, bontà e giustizia, non è concesso di vivere felice. E quando dunque diciamo che il piacere è il bene completo e perfetto, noi non intendiamo il piacere dei dissoluti o quelli delle crapule mangiate, come credono alcuni che ignorano o non condividono o male interpretano la nostra dottrina, ma diciamo il non aver dolore nel corpo né turbamento nell'anima, poiché non banchetti e feste continue, né il godersi fanciulli e donne, né pesci e tutto quanto offre una lauta mensa dà vita felice, ma sobrio calcolo che indaga le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, che scacci le false opinioni dalle quali nasce quel grandissimo turbamento che prende. La chiave qui, rispetto al nostro discorso, calcolo, sobrio calcolo, calcolo, una versione mentale. Noi dobbiamo capire com'è la natura e a che punto siamo. Numero 7. Il limite estremo in grandezza dei piaceri è il toglimento di ogni dolore. Quando ho tolto ogni dolore sono l'uomo più felice del mondo. E ovunque è il piacere e per tutto il tempo che perdura non c'è né dolore né tristezza né entrambi messi insieme. Il grido della carne, non aver fame, non aver sete, non aver freddo, chi ha queste cose e spera di continuare ad averle ha anche con Zeus può gareggiare in felicità. Il 9 è un altro passo molto impegnativo, lo leggo e poi vi faccio notare due particolari. Poiché chi stimi tu migliore di colui che riguardo agli dèi ha opinioni riverenti e nei confronti della morte è assolutamente intrepido ed è consapevole di che cosa è il bene secondo natura ed ha chiara conoscenza che il limite dei beni è facilmente raggiungibile e agevole a procacciarsi e il limite estremo dei mali invece o è breve nel tempo o lieve nelle pene, avete formulato in modo interrogativo la dottrina del quadriparo. Costui, cioè questa persona che ha fatto proprio il quadrifarmaco, sa sorridere di quel potere, il destino, che da parte di alcuni è addotto come sovrano assoluto. Quindi se la ride del destino, costui. Mentre di fatto, oltre che appunto per necessità, le cose possono divenire per caso, oppure in base a nostre decisioni. E qui abbiamo qualche elemento del discorso che abbiamo fatto prima. Oltre che per necessità, determinismo, le cose possono avvenire per caso, è l'indeterminazione, o in base a nostre decisioni, è quell'interpretazione della non determinazione che si è trasformata, in quanto abbiamo detto prima, in libertà. E ciò perché costui, che è saggio, vede che la necessità è irresponsabile. Non è responsabile niente, tale, così perché deve. Che il caso è instabile. E che il nostro arbitrio, a cui può conseguire il biasimo oppure la lode, è libero. Non abbiamo capi a despoto, la parola greca, cioè senza un despota che ci governa. Dunque vedete che tutte le cose che vi hanno detto prima sotto sotto stanno all'interno di queste righe, che sarebbero incomprensibili se non avessimo fatto tutto questo discorso. Gli ultimi due passaggi e poi anche l'ultimo ci avvicinano a un ulteriore tema che ci serve per la chiusura e ci torno, perché ricordate che abbiamo cominciato parlando del giardino degli amici e chi sono gli amici, perché si va in cerca degli amici. Quello qui è tagliente e dice: non prendiamoci in giro, ci va in cerca degli amici per pura utilità. Ed è un intervento pesante. È ineliminabile l'aspetto utilitaristico nei rapporti con gli amici, solamente se siamo davvero saggi e dunque siamo coloro che non hanno più bisogno di nessuno, allora possiamo avere dei veri amici e magari siamo disposti anche a morire per loro, cioè quando, proprio perché saggi, siamo inattaccabili e siamo assolutamente, diremmo, disponibili agli altri, perché sappiamo che anche gli altri sono sufficientemente saggi da non chiederci nulla con motivazioni di tipo utilitaristico. Quindi l'amicizia funziona solo tra saggi. numero 10 dice: non chi cerca in ogni circostanza l'utile e amico, ma nemmeno chi mai sa congiungere amicizia e utilità. L'uno fa commercio dei sentimenti, utilitarista, l'altro recide ogni speranza per il futuro. Cioè, chi non tollera almeno un po' di utilità nemmeno riesce a vedere che nel futuro questo margine di, chiamiamola, umanità venga superato. Non soffre di più il saggio, qui stiamo parlando del saggio, se è messo alla tortura, che se gli è messo un amico, e per lui saprà morire. Se infatti tradisse l'amico, l'intera sua vita, per la sua infedeltà, sarebbe sconvolta e rovinata. E alla fine, uno dei grandi insegnamenti dell'epicureismo, insomma, abbiamo visto che il problema degli dèi di essere isolati dall'umanità, il problema è che anche il saggio è isolato dall'umanità, a meno che non abbia a che fare con altri saggi, come accade nel giardino. E infatti questa ultima massima ce lo spiega e dice: se è possibile, ma è difficile, standosi tra gli uomini, e proprio per il fatto di aver potuto avere da loro sostegno e agiatezza, ottenere fino a un certo grado la sicurezza, cioè se riesco a sentirmi sicuro perché grazie all'apporto degli altri mi sono rafforzato, tanto più pura risulta quella sicurezza che si ottiene conducendo una vita tranquilla e appartata dalla folla. Vi saluto.
Sentenze vaticane. E le RS sono le cosiddette sentenze principali.
Ma si casca qua? Come mai?
Si avrà scaricata.
Va bene che c'è Cristo.